Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: insensato atto di brutalità. In un telegramma il Papa esprime il suo dolore per il sanguinoso attentato di ieri a Baghdad. Dopo oltre un anno l'IS torna a seminare terrore. Oggi entra in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari. La Santa Sede da sempre in prima linea per la pace. Poi spazio alla pandemia di Covid-19. In chiusura la prefazione del Papa al libro Io sono Joy, che racconta la storia di una donna migrante. Sono le 8 di venerdì 22 gennaio, buongiorno. Da Andrea De Angelis è stato dunque rivendicato dal sedicente Stato Islamico il duplice attentato di ieri a Baghdad, che ha causato 32 morti e 110 feriti, un episodio che riporta l'Iraq ai tempi più bui degli anni scorsi. E Papa Francesco, in un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, ha espresso il suo dolore per un atto brutale e insensato. Ci riferisce Giancarlo Lavella.
Sono parole accorate quelle del Papa per la capitale ferita dell'Iraq. Il pontefice ha deplorato quello che ha definito un insensato atto di brutalità, ha assicurato la sua preghiera per le vittime e le loro famiglie, per i feriti e il personale d'emergenza presente. Ma non manca la speranza nelle parole del pontefice, la speranza che tutti continuino in Iraq a lavorare per superare la violenza con fraternità, solidarietà e pace. Ed è tornata a farsi sentire la famigerata sigla dell'IS, che ha rivendicato questo che è il più grave attentato avvenuto a Baghdad negli ultimi 3 anni, rafforzate nella città tutte le misure di sicurezza dopo questo messaggio di morte, così lo definisce il patriarca caldeo Saco in un'intervista all'agenzia Fides, che forse ha detto ha a che fare con il ritiro dei soldati americani dal paese o con l'intenzione di bloccare il progetto elettorale.
Come ha ricordato il Papa mercoledì all'udienza generale, oggi entra in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari. Nel servizio di Amedeolo Monaco ascoltiamo allora gli appelli dei pontefici per la pace contro le armi nucleari dal Novecento ad oggi.
Nel 1955 Papa Pio XII sottolinea che la bomba atomica già sganciata a Hiroshima e Nagasaki, se verrà di nuovo utilizzata, produrrà questi effetti.
Soltanto l'inconsolabile pianto dell'umanità, che desolatamente contemplerà la catastrofe, dovuta alla sua stessa follia.
Nel 1962 il mondo è sull'orlo della terza guerra mondiale. Giovanni XXIII lancia un appello per la pace rivolgendosi a tutti i governanti.
Qu'ils écoutent le cri angoissé, paix, paix.
Al grido pace, pace di Giovanni XXIII segue quello di Paolo VI nel 1965.
Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.
Nel 1981 Giovanni Paolo II, ricordando il rischio dell'annientamento nucleare, sottolinea che l'umanità deve attuare un rivolgimento morale.
Moral about faith.
Nel 2010 Benedetto XVI, tra le priorità, indica una via:
superare i condizionamenti della storia.
Nel 2019 Papa Francesco afferma che l'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale, come il possesso delle armi atomiche.
Es immoral.
La pace e la sicurezza internazionali non possono essere basate sulla minaccia della distruzione reciproca, lo afferma in una nostra intervista l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, nella quale spiega l'impegno diplomatico della Santa Sede per il trattato che proibisce gli armamenti atomici e che entra in vigore, come detto, oggi. Ed è arrivata ieri la sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano del processo per l'accusa di peculato e riciclaggio a carico dei vertici dello IOR tra il 2001 e il 2008. Condannati l'ex presidente Angelo Caloia e l'ex legale dell'Istituto Gabriele Liuzzo a 8 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di riciclaggio, peculato e appropriazione indebita aggravata. Lamberto Liuzzo, figlio di Gabriele, è stato condannato a 5 anni e 2 mesi. I 3 sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Nuove misure mirate sui viaggi e classificazione delle zone a rischio è quanto deciso dai 27 leader dei paesi UE nel vertice in videoconferenza di ieri per combattere il Covid-19. Intanto il neopresidente degli USA Biden, nel primo giorno alla Casa Bianca, firma 10 ordini esecutivi per la gestione della pandemia. Marco Guerra.
Le frontiere dell'UE resteranno aperte, ma i viaggi non essenziali saranno scoraggiati. Le aree con la circolazione più alta del virus, in particolare delle nuove varianti, saranno classificate come zone rosso scuro e chi arriva da lì sarà richiesto di fare il test prima della partenza e di osservare una quarantena. Questo quanto deciso dai leader dei 27, la presidente della Commissione europea von der Leyen ha chiesto più test e sequenziamento, ma ha evidenziato che è di assoluta importanza mantenere il mercato unico in funzione. Dall'altra parte dell'oceano, il neo presidente americano Joe Biden dedica il primo giorno alla Casa Bianca al dossier Covid. Deciso il rientro degli USA nell'OMS, l'adesione al programma COVAX per le vaccinazioni nei paesi poveri e il potenziamento dell'uso delle mascherine. Negli Stati Uniti i decessi fanno registrare il secondo livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Nuovo record invece nel Regno Unito con 1.800 decessi. Non va meglio in Brasile, dove ieri si sono contati 1.340 morti.
Lo avete sentito, la situazione resta grave in Brasile, in particolare a Manaus, dove nei giorni scorsi il Venezuela ha inviato 5 camion carichi di bombole di ossigeno per aiutare la popolazione. Una carenza, quella dell'ossigeno, denunciata al microfono di Federico Piana anche da Monsignor Leonardo Steiner, arcivescovo di Manaus.
Viviamo in un momento estremamente difficile, il sistema sanitario è crollato, c'è una mobilitazione dopo molte insistenze. Il governo dice che ha abbastanza ossigeno, ma non è vero, abbiamo ossigeno per un giorno o due, abbiamo bisogno di molto ossigeno. Prima di tutto avvertiamo e insistiamo su questo problema della mancanza di ossigeno e di letti, ma cerchiamo di essere presenti in periferia tra i poveri, con distribuzioni di alimenti, e ci organizziamo anche per assistere le persone che vivono per le strade della nostra città e che non sono poche. Pensavamo di aver raggiunto il momento del superamento, ma ora vediamo che come Chiesa dovremmo essere più vicini con le celebrazioni online che portano conforto alla gente.
Ci spostiamo in Africa, in Burkina Faso, un sacerdote, padre Rodriguez Anon, di cui era stata denunciata la scomparsa a inizio settimana, ieri è stato trovato senza vita. Dopo la sparizione era stata ritrovata anche la sua auto, il che aveva fatto pensare ad un rapimento. La polizia per il momento conferma solo il ritrovamento del corpo del sacerdote. E ieri la Repubblica Centrafricana ha dichiarato lo stato di emergenza per 15 giorni in tutto il paese. L'inviato delle Nazioni Unite Ndiaye ha chiesto al Consiglio di sicurezza un aumento sostanziale del numero di forze di pace da dispiegare in Centrafrica. Giovedì un incendio ha devastato una casa di riposo a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, uccidendo almeno 15 persone, numerosi i feriti. Le autorità giudiziarie hanno aperto un'indagine. E crescono le tensioni nei campi profughi in Bosnia-Herzegovina. Dopo violenti scontri con la polizia scoppiati nel campo di Blazui, vicino Sarajevo, la situazione umanitaria è sempre più grave. Con noi Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa della Croce Rossa Italiana.
In questo momento è drammatica perché siamo nel pieno della stagione fredda. Ovviamente c'è un problema da un lato di assistenza quotidiana, dall'altro anche di tenuta sociale, perché comunque questi numeri stanno impattando su una comunità rurale che è già molto provata da condizioni economiche molto difficili. Quindi è una bomba sociale che tra l'altro è stata dimenticata per troppo tempo, perché la rotta balcanica è una delle più frequentate, tra l'altro anche con profili di rischio anche importanti per chi la fa.
Tutto questo avviene in piena pandemia, quindi c'è bisogno anche lì di vaccini che però tardano ad arrivare.
L'accesso al vaccino deve essere un accesso universale, questo vale anche per le persone migranti, noi l'abbiamo ribadito, cioè i migranti non devono essere esclusi dai programmi vaccinali. Purtroppo mi sembra che questo messaggio fatichi a passare, ci è sembrato di cogliere invece come comunità internazionale quasi una corsa al vaccino nazionale, una cosa oggettivamente fuori dal tempo e contro ogni regola di buonsenso.
Si intitola Io sono Joy, il libro che racconta la storia di una migrante nigeriana dall'inferno condiviso tra altri come lei e il riscatto trovato in Italia. Il libro ospita la prefazione firmata dal Papa, che torna su uno dei temi a lui più cari, quello della cura di chi lascia la propria terra per una nuova vita. Alessandro De Carolis.
La traversata nel deserto, i mesi trascorsi nei campi di detenzione libici, il tragitto in mare, il naufragio scampato a stento, la scoperta di essere caduta nelle mani di trafficanti di esseri umani e poi la rinascita in una comunità di accoglienza a Caserta. È la via crucis uguale a quella di mille altri come lei, ma è la storia di Joy, scritta da Maria Pia Bonanate, a cui il Papa dedica attenzione nelle pagine iniziali del libro. La lettura, scrive Francesco, ci inchioda dinanzi ai pregiudizi e alle responsabilità che ci rendono attori conniventi di questi avvenimenti. Nel suo cammino verso la libertà, prosegue, Joy ci indica due realtà fondamentali, anzitutto la fede in Dio che salva dalla disperazione e poi la nuova vita in una comunità che può chiamarsi tale, conclude, solo quando è capace di accogliere, proteggere e integrare.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Morielli, regia, Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.